Laser.
Mietere vittime civili. Alla strage in corso nel paese
si è considerato in grave pericolo. Si tratta di 6 monumenti
patrimoniali. L'autoproclamato Stato Islamico.
Ci hanno pensato le ruspe dell'ISIS a cancellare questo patrimonio di storia e umanità, il monastero di Mare Liana.
Poco importa quanto tempo sia trascorso da allora, certe memorie fanno ancora male e chissà quando smetteranno di farci rabbrividire.
Qui era dedicato il complesso, situato nel deserto siriano.
Turisti, ricercatori, studenti, archeologi, funzionari. Per decenni si sono recati in Siria non curanti della situazione politica e umanitaria, con il solo scopo di ammirare, preservare e dare risalto a un patrimonio e una civiltà millenaria di cui si vantavano di essere parte. Poi sono arrivate la guerra, la morte e le immagini aberranti di siti, templi, statue e musei fatti a pezzi dalle bombe e da miliziani con gli occhi iniettati di sangue. Questa storia ha un prima e un dopo. E l'8 dicembre 2024, il giorno della liberazione di Damasco dal giogo della dinastia degli Assad da parte delle forze di opposizione, rappresenta uno spartiacque fondamentale. Da dove si inizia a costruire l'identità nazionale di un paese lacerato fin nelle sue più piccole parti?
Nel 2012, when the situation became very difficult in Syria, Damascus under risk.
Nel 2012, quando in Siria la situazione è diventata molto pericolosa, con continui bombardamenti anche a Damasco e i musei erano a rischio dappertutto, una mia collega fu nominata ministro della cultura e subito cominciò a supplicarmi di accettare la carica di direttore generale delle antichità. Avevo due possibilità: andarmene e mettere al sicuro mia moglie e i miei figli, o rimanere in Siria e proteggere il nostro patrimonio per il bene dell'umanità intera, non solo del popolo siriano. All'inizio rifiutai perché erano momenti molto tesi. Mi domandò se lo facessi per ragioni politiche, perché non volevo lavorare per il governo, ma non era per quello. Allora insistette ancora, dicendo che il mio paese aveva bisogno di me. Usò parole che toccarono a tal punto la mia emotività da convincermi che non potevo sottrarmi al mio destino.
Please, your country need you. Some emotion words that give me facility.
A parlare con voce bassa e leggermente imbarazzata è il professore archeologo ed ex direttore generale per le antichità e musei Mamoun Abdulkarim. L'occasione, un simposio tra esperti in crimini culturali che si è tenuto in un minuscolo borgo del centro Italia nell'estate 2017. Il DIGAM, l'ente di cui parla, è un'agenzia governativa nata dopo l'indipendenza siriana dal mandato francese nel 1946 con lo scopo di coordinare le attività di scavo, promozione e protezione del patrimonio nazionale.
All'inizio, nel 2012 e 2013, non è stato facile svolgere questo lavoro. Tanti miei colleghi si sono scagliati contro di me perché lavoravo per il governo. Poi, fortunatamente, le cose sono cambiate. Hanno capito che non uso la cultura come strumento di propaganda. Il nostro patrimonio non può essere diviso a metà, è uno solo per tutti. Se mai succedesse che mi mettessi a parteggiare per l'una o l'altra parte, avrebbero tutto il diritto di cacciarmi.
If I make the propaganda, I should leave my job. No, it's a shame. It's a shame. It is, I will condemn it myself.
Se uno dei problemi di fondo del totalitarismo degli Assad era stato centralizzare il proprio potere attorno alla capitale Damasco, il miglior modo per Abdulkarim di convincere i colleghi che non agiva per conto del governo era investire i propri sforzi altrove.
The view is the more difficult transporting. The Razor city in the east of the Syria. Beside
Tra le missioni di salvataggio più difficili citerei quella di Deir ez-Zor, nell'est della Siria, vicino a Mosul. Il 10 giugno 2014 l'ISIS ha preso Mosul e ha attaccato e distrutto il suo museo. In quel momento ho deciso che avrei trasportato tutta la collezione, composta da circa 30.000 pezzi, da Deir ez-Zor a Damasco. Ma come? Ho chiesto al Ministero della Difesa di mettermi a disposizione un aereo militare e ho organizzato 3 viaggi. Ancora, dopo la prima liberazione di Aleppo nel 2015, ho deciso di trasportare 24.000 oggetti da lì a Damasco, nel mezzo degli scontri. L'unico momento buono, visti i troppi pericoli che correvamo durante il giorno, era la notte, ma all'inizio non c'era nessuno disposto a farlo, finché non ho trovato 3 colleghi disposti a rischiare la propria vita per questa missione.
Ma come possiamo trasportare da Aleppo a Damasco? In the night? So all the difficulties, no more person to control the convoy. 3 person accepted this mission.
Per quanto lo Stato Islamico sia stato il più plateale nella sua brutalità, crimini contro il patrimonio culturale tangibile siriano sono stati commessi anche da altri attori.
Our model of the work, we saved many thousand sites.
Grazie al nostro modello di lavoro basato sulla cooperazione con i combattenti curdi e con le comunità locali nel nord-est della Siria, abbiamo salvato almeno 1.400 siti. Ci siamo riusciti perché quell'area è amministrata secondo un unico sistema. Prendi Idlib, lì le cose sono molto più problematiche perché ogni fazzoletto di terra è controllato da un gruppo diverso.
The problem in Idlib is different. In each some squares, kilometers, we have some groups.
Ma anche lì Abdul Karim ha trovato un modo per aggirare i problemi.
In Martnaman, in the area of Idlib, we make an excellent relation with local community.
A Marnahama, che sta nella stessa regione, siamo riusciti a instaurare delle buone relazioni con la comunità e già nel 2013 abbiamo messo in salvo il Museo dei Mosaici. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione, come anche del lavoro che abbiamo fatto a Busra, capitale araba durante il periodo romano e patrimonio dell'UNESCO da molti anni. Non è più sotto il controllo governativo da 2 anni, ma ho 22 colleghi basati lì e hanno fatto di tutto per proteggere le opere contenute nel museo.
But I have 22 colleagues still now working as director general of the Antiquity Museum. Still now they are in touch with us, they protected all the statues, etc.
Al momento dell'intervista, Bashar al-Assad aveva già ripreso il controllo di buona parte del territorio siriano, eccezion fatta per la regione di Idlib a nord-ovest, controllata dallo stesso gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham, che ha guidato la battaglia per la liberazione a dicembre, del nord-est amministrato dalle forze democratiche siriane dominate dai curdi e di alcuni fazzoletti di terra in mano all'ISIS. Sebbene la situazione fosse sufficientemente calma da permettergli di guardare anche oltre la sola emergenza, i veti e le sanzioni imposte dalla comunità internazionale avevano paralizzato l'intera società, impedendo qualunque tipo di intervento concreto.
Today the biggest problem for us is looting.
Oggi per noi il problema più grande è rappresentato dai saccheggi, specialmente nelle aree sotto il controllo dell'ISIS. Il secondo problema riguarda la necessità di intervenire nella riabilitazione di alcuni luoghi danneggiati, come Aleppo. In casi come Palmira, dove sono stati distrutti monumenti fatti di grossi blocchi di pietra, non è così problematico attendere un paio d'anni prima di intervenire, ma ad Aleppo non si può più aspettare perché gli edifici sono fatti di legno e materiali molto fragili. Poi c'è la questione dei monumenti e dei siti archeologici distrutti, che oltrepassano il centinaio. È qui che l'ascito dell'ISIS si fa più pesante.
For me it's Detroit. Destruction is more difficult for us with ISIS.
Avendo già lavorato su questo tema in altre aree di conflitto, mi sarei aspettata che Abdul Karim a un certo punto si rivelasse un po' borioso, più interessato alla politica che alla cultura e al bene del suo paese. Giunta al termine della conversazione, posso però confermare che non è affatto così.
All the governments in the world change, but saving of the cultural heritage, it is our identity.
Difendere l'eredità culturale significa proteggere la nostra identità e le generazioni future. Quando la crisi finirà, vedremo che frutti trarre da questa esperienza. Per il momento posso solo dire che mi dimetterò da direttore generale e qualcun altro mi sostituirà, perché mi sento così stanco.
When the crisis will finish, when we can discuss, I'm sure that I will not stay as director general. We will have another director general, because it's very long.
A distanza di 8 anni, realizzo solo ora che già si stava preparando a lasciare il posto a qualcun altro. Pochi mesi dopo, infatti, è stato sostituito ed è tornato a insegnare all'università. Sebbene dotato di una sensibilità insolita per chi si trova a dirigere un ente che per anni ha operato a braccetto con il potere, Abdulkarim rappresenta pur sempre solo una faccia di una questione che col tempo si è fatta centrale per capire cos'è la Siria oggi e soprattutto cosa sarà la Siria domani. Il patrimonio culturale, infatti, è passato dall'essere un lusso per pochi a una necessità per tanti. In questa storia ci sono un prima e un dopo. A introdurre il dopo è Eva Zeidan, una studiosa attivista ed ex archeologa siriana che nel mezzo della guerra si è trasferita a vivere a Beirut, per poi, quando anche lì le cose hanno cominciato a mettersi male, spostarsi in Italia.
Mentre facevo il dottorato, scoppiata la guerra o la crisi o il movimento rivoluzionario, come vogliamo chiamarlo, e qui ho sentito che non posso più continuare come archeologa. I miei interessi erano molto nel lavorare con la gente che prova a trovare soluzione più sostenibile in quel contesto. Soprattutto le comunità che provano a negoziare, a parlarsi, nonostante le linee di divisione delle parti del conflitto. Sentivo che il dovere e il mio ruolo adesso di ripensare il concetto del patrimonio culturale in Siria.
Zeidan ha preso parte a scavi e missioni importanti che l'hanno vista coinvolta a fianco di prestigiose squadre nazionali e internazionali. Perché allora abbandonare tutto? Cosa c'è di male nell'archeologia?
Se pensiamo al concetto di archeologia, assolutamente non è il patrimonio culturale, è uno dei concetti che sono stati esportati dall'estero, dall'Occidente. I primi scavi archeologici del mandato francese, degli inglesi all'inizio, sono stati missioni straniere. Succede questo, che veniamo noi stranieri per scavare nel vostro terreno, così vi diciamo cos'è il passato importante che dovrebbe essere per voi e voi il vostro lavoro dovrebbe essere conservarlo. E quindi questo concetto molto da sopra ha creato un gap molto forte tra la gente e l'archeologia, perché diventa che vuole bene all'archeologia e vuole conservarla sono l'elite siriani. Ma non sono la gente. Esempio di Palmira, se pensiamo al tempio di Baal, il tempio che era proprio un simbolo della città, uno distrutto del Stato Islamico dopo. Se torniamo con la storia indietro, vediamo che la gente di Palmira viveva dentro lo stesso sito archeologico. Poi, a causa del mandato, è stata mandata via. Noi archeologici francesi abbiamo adesso l'urgenza di scavare il vostro passato, voi ignoranti usciti fuori. Immaginiamo poi tutte le autorità siriane che sono venute, che non hanno provato a fare un sviluppo inclusivo per tutta la gente. Ha dato a una parte della gente le risorse turistiche e quindi l'altra gente è arrabbiata con questa storia, con l'archeologia, perché per loro una cosa è strana, è venuta dall'estero, non l'hanno vissuta, l'hanno staccata.
È così che il colonialismo trova nell'archeologia una validissima compagna. So che Zeidan ha lavorato a lungo a Palmira e che non parla per frasi fatte, ma le sue parole mi turbano. Se neppure quella città, simbolo della maestosità della storia mesopotamica, espressione del patrimonio culturale siriano, allora cosa lo è?
Il patrimonio culturale è le pratiche umane vive che hanno radici nel passato. Quindi quello che ha scelto l'essere umano di portare dal passato al presente. Parlo della conoscenza della gente di Aleppo. Nel mercato vecchio, anche qui registrato nell'UNESCO, non i loro negozi da rispaurare dentro lo souk tradizionale. La gente che ha pensato a tenere e mantenere queste catene di valori economici e sociali per fare Aleppo come un capitale nella zona, no? Come sono riusciti questi mercanti a tenere per lungo tempo questa professione? Questa è la saggezza e questo è un patrimonio culturale. Non restaurare una noria o restaurare un canale che ha 2000 anni.
Le parole di Zeidan possono sembrare dure critiche, ma sono frutto di anni di studio e di osservazione. Parlando con lei, sento che alcune mie certezze cominciano a scricchiolare.
Mentre parliamo noi, ci sono scavi illegali in tutta la Siria. Tante persone hanno approfittato da questo momento di cambio di potere per proteggere questi siti archeologici e per eliminare questi scavi illegali, non serve soltanto mettere la legge e arrestare chi lo fa. serve una visione, una pianificazione che riesce a lavorare sulla persona e la relazione tra questa persona e questo luogo. La custodia sostenibile è lavorare sulle persone per capire che questo che hanno fa parte della loro identità. Dovrei convincere queste persone che questa fa parte della vostra storia, non da sopra, ma lavorando con loro.
C'è qualche esempio virtuoso, un modello al quale tu e le persone con te potrebbero rifarsi che ha funzionato?
Un esempio posso dire da Daraa e Sueda, sono al sud della Siria. Daraa era molto a favore della rivoluzione e poi, nonostante che era sotto il controllo del regime dopo, comunque è rimasta come un posto considerato pro-rivoluzione.
Beh, la prima miccia si è scatenata lì, no?
Infatti, Sueda sono drusi, Daraa sono sunniti. Durante la guerra questa divisione è stata aumentata. Ci sono gruppi da tutti e due le città che hanno deciso di lavorare e tornare nella storia per scegliere le storie legati all'agricoltura nei campi che ci sono in tutte e due le zone. E hanno trovato che ci sono tanti riti uguali e tanti posti dove loro lavoravano insieme. Hanno cominciato a documentare queste cose qua e a dire che questa è la memoria che vogliamo condividere insieme, ossia i racconti popolari, le canzoni del passato. Però qui non è l'importante la canzone in sé, ma più la volontà di usare questa canzone. No? Di scegliere tra tutte le memorie, scegliere questa memoria collettiva per una pace del futuro. E hanno trovato il rito di Om el Reis, che è un rito che chiama la pioggia per la siccità. Un rito che è condiviso tra tutte e due le parti. E questo indica tanto, indica quanto legame socio-economico, culturale che c'è tra queste due parti, che purtroppo il regime dall'inizio ha provato a dividere e poi la guerra ha fiammeggiato di più.
Il caso di Daraa e Sueda anticipa a livello microscopico quello che Zeidan immagina su più larga scala per tutta la Siria.
Se continuiamo a considerare il patrimonio culturale siriano come nel passato, secondo me stiamo partecipando a un nuovo conflitto che può succedere nel futuro. Vogliamo, per esempio, restaurare Palmira? Parliamo con la gente. Chi è la gente di Palmira adesso? Quella che è rimasta? Quella che è venuta dopo la guerra? Non è andare a subito a restaurare fisicamente. Arriviamo al restauro fisico, però lavoriamo con loro. O si fa pace a livello sostenibile per lungo termine, o si fa pace ignorando gli aspetti sociali del patrimonio culturale, limitandola soltanto ai scavi e a protezione, per arrivare a un'altra guerra dopo.
Ma arriviamo alla domanda fatidica. In che modo oggi il patrimonio culturale può contribuire alla definizione dell'identità culturale siriana?
Sappiamo che in tutti i contesti identità nazionale è una cosa formata, costruita. Già la mappa della Siria vediamo che è stata disegnata con righello dal mandato francese e inglese. Poi però nei momenti di conflitti si vede quanto è instabile. Ogni volta il paese è più stabile e riesce a rappresentare tutti dentro questa identità nazionale, troviamo meno problemi e quindi adesso la stiamo facendo adesso l'identità siriana, provando a farla per imparare dalla storia, imparare a riconoscere tutti. Quando vediamo i siriani che discutono che tipo di costituzioni vogliono e parlano del processo, non parlano del risultato, perché abbiamo imparato che anche costituzioni buone imposte da sopra all'altro non hanno una base che riesce a tenere. Questa è una negoziazione della nostra identità per il futuro e quindi anche questa è un patrimonio culturale.
C'è chi, come Zeidan, si è gettato alle spalle una carriera stimolante ma basata su logiche dettate dall'esterno per inventarsene un'altra che contribuisse a rafforzare la causa siriana e il patrimonio culturale vivo della sua terra. E chi, come Zeina Shalah, giornalista siriana di Damasco, si è interrogato a lungo su come impiegare al meglio il suo nome, la sua penna e la sua voce, pur rispettando i limiti imposti da un regime spietato e paranoico, per arrivare comunque al medesimo risultato.
I was trying not only to document the heritage, but also searching for the stories behind it.
Per me è importante non soltanto documentare il patrimonio esistente, ma soprattutto le storie che si nascondono dietro, perché sono queste a suscitare il senso di appartenenza nella gente. Abbiamo perso così tante cose durante gli ultimi 14 anni. È grazie a storie che risalgono anche a 100 o 200 anni fa che tante persone sviluppano un legame con il loro patrimonio.
Chiedo anche a Shala che definizione dà di un concetto, quello di patrimonio culturale, che si è evoluto moltissimo nel corso del tempo, ma ancor più da quando il popolo siriano ha alzato la testa contro il regime 15 anni or sono.
Quando milioni di siriani hanno dovuto abbandonare le loro comunità, le loro case, i villaggi e le città, in molti non poterono portare via con sé nulla se non quel qualcosa che era rimasto impresso nella loro immaginazione e nei loro cuori. Fino ad oggi il patrimonio culturale è stato ridotto a qualcosa di esteticamente bello e prezioso, ma questa è una visione limitante. Patrimonio culturale significa dire sono siriano, provengo da un certo villaggio e da una specifica area geografica del mio paese, che si caratterizza per alcune tradizioni, costumi e per un particolare tipo di cibo, di vestiti, di canzoni e di moltissime altre cose.
Anche con Shala, il patrimonio artistico e archeologico smette di essere la trasposizione solida, tangibile e spesso grandiosa della storia di un luogo e di un popolo.
Vorrei fare due esempi. Il primo consiste nel documentare la musica folk in una località della Siria centrale, che si chiama Salami, nella provincia di Hama. Quando le tribù beduine sono arrivate, hanno portato questa tradizione con sé, che poi si è andata a mescolare con la musica folclorica del luogo, creando un mix potente e molto particolare. L'altro esempio riguarda il podcast che ho lanciato 2 anni fa e che è tutto incentrato sul patrimonio culturale. In arabo si intitola Turaf Masm, che significa patrimonio sonoro. Un episodio contiene una raccolta di storie antiche della tradizione, quelle che i nostri nonni ci raccontavano prima di dormire.
كان مكان في قديم الزمان كان فيه وحدة ما بيجيها ولاد.
C'era una volta una donna che non poteva avere figli. Un giorno, mentre spremeva il sumac in cucina, pregò di avere una bambina e di chiamarla Lulu Usumac. Lulu con le guance rosse come il sumac. Dio la ascoltò e le dette una bambina bellissima. A poco crebbe e divenne più bella di sua madre, tanto che tutti iniziarono a prendersi cura di lei. Fu così che la madre cominciò a ingelosirsi e chiese alla sorella di aiutarla a liberarsi di Lulu. La sorella rimase sorpresa. «Come puoi pensare una cosa del genere? Hai aspettato così tanto per averla?» E la madre rispose «Non la voglio più. Tutti si preoccupano solo per lei. Anche mio marito parla solo con lei e fa di tutto per soddisfare le sue richieste». La sorella promise di trovare una soluzione.
Quello che è emerso è che pur avendo nomi e dettagli diversi, tante storie parlano della stessa cosa. Trovo che sia un bellissimo modo per localizzare il patrimonio.
Non sarà sfuggita la somiglianza tra la storia di Lulu e le fiabe che ci raccontavano da bambini. A seguire, Shala accenna tutte le volte che nei suoi recenti viaggi alla scoperta degli usi, costumi, tradizioni, dei luoghi delle comunità sparse per la Siria, si è fermata a pensare: possibile che anch'io, così concentrata su me stessa, sia responsabile della deriva che ha preso questo paese? Perché Shala, a differenza di molti altri, è una donna privilegiata che ha avuto la fortuna di studiare, viaggiare e rapportarsi col mondo esterno.
In Syria that we didn't know each other.
Noi siriani non ci conosciamo per nulla. L'intento del governo, del regime, era di eliminare del tutto alcuni aspetti dalle nostre menti e dalla scena pubblica. Moltissime questioni venivano marginalizzate, nessuno ne parlava e perciò nessuno sapeva davvero cosa accadeva intorno a sé. Soltanto quando le persone si sentono rappresentate nei media, nell'educazione, in TV, in teatro, cominciano a coltivare il senso di appartenenza verso il loro paese e sentono di avere diritti pari agli altri.
So they feel more belonging to the country and they feel that we are equal.
Dopo anni in cui l'elite sciita alla guida degli Assad ha fatto dell'oppressione nei confronti degli oppositori e degli altri gruppi etnici e religiosi il suo marchio di fabbrica, i proclami dell'attuale presidente Ahmed al-Shara, che sostiene di voler creare uno stato in cui chiunque si senta rappresentato, non potevano che essere accolti con giubilo. Ma il sospetto e la diffidenza non mancano.
La gente è felice, ma ha anche paura, perché il futuro non è chiaro. Il paese è quasi interamente distrutto e così la nostra società. C'è un sacco di lavoro da fare. Quel che è certo è che oggi abbiamo spazio per pensare che bisogna fare qualcosa. Questo spazio, soltanto 3 mesi fa, non ce l'avevamo. Cammini per le strade e senti continuamente parlare di Siria e di politica, persino i bambini ne parlano. Tutti intervengono perché per la prima volta sentono di poter parlare a voce alta, senza paura.
Uno dei pochi frutti di quest'epoca così caotica e imprevedibile è che finalmente ci si è resi conto che alcuni schemi del passato, come l'inossidabile visione orientalista ed eurocentrica del mondo, non hanno più senso e rischiano di portarci al tracollo. I siriani ci vanno cauti. Sanno che il loro paese non potrà essere ricostruito in un solo giorno e nella definizione di un patrimonio comune sono pronti a procedere per piccoli passi. Il compito dell'Occidente è far sentire che c'è, senza imporsi e senza spaccare ancora di più una società che ha contribuito a ridurre in brandelli.